ore 20:30, cominciamo la seduta e faccio l'appello. Lorenzini, Lugino, Francesca Prone, Cattoi Vanessa, Cristoforetti Gigliola, sente giustificata, De Michele Stefano. De Rossi Gabriele, assente giustificato, Gatti Stefano, presente, Giorgi Angelo, presente, Marasca Gianni, assente giustificato, Martinelli Mauro, presente, Mattei Giuliano, presente, presente, Mondini Sergio, Parmesan Stefano, Saiani Gianni, presente, Sega Daniele, presente, Speziosi Michela, presente, Zendri Gianfranco, presente. I 14 presenti e 3 assenti giustificati. E gli scrutatori Martinelli Mauro e De Michele Stefano, in quanto Marasca è assente. Io non ho comunicazioni in quanto faccio da vice, passo la parola subito al nostro sindaco in facente funzioni. Sindaco.
Beh, intanto buonasera a tutti. No, solo per praticamente farvi presente che le interrogazioni scritte, no? Che l'interrogazione di Mondini Sergio, Parmesan Stefano, protocollo 16.129 di data 7/9/2023, interrogazione a risposta scritta cartodromo, adempimenti post vendita, è stato praticamente risposto con protocollo 16.713 di data 14/9/2023. Poi Mondini Sergio, sempre Parmesan Stefano, protocollo 20.298 di data 6/11/23, interrogazione a risposta scritta, attuazione della delibera di Consiglio Comunale di data 27/6/23 sul tema co-housing. Aprone ha ricordato a voce in data 9/11 la risposta, protocollo scritto numero 21.537 di data 22/11/23. Queste per quanto riguardavano ancora il 2023. Poi Mondini Sergio, Parmesan Stefano, protocollo numero 2592 di data 12/2/24, interrogazione a risposta scritta con Academy Adala, e cosa è rimasto? Ufficio Tecnico Lorenzini Estratta, risposta, dottoressa Estratta, protocollo 3651 di data 26/2/24. Ecco, questo per quanto riguarda le interrogazioni scritte. Mi è venuto in mente, intanto che leggevo le interrogazioni, solo un avviso, che è giusto e corretto che ve lo dica. Leggendo i giornali ho visto praticamente che è stato anche scritto in merito alla stazione. Io è già due mesi che stavo praticamente confrontandomi con i tecnici della ferrovia, fino a quando la settimana scorsa, proprio con un sopralluogo fatto con il responsabile di zona, si è deciso, visti anche tra l'altro la chiusura dei servizi, anche, no? Perché hanno fatto la chiusura, perché hanno distrutto tutto praticamente, anche i servizi, è stato messo un pannello chiudendo tutto, e mi hanno assicurato che entro marzo sarà tutto ripristinato, addirittura stanno valutando per, hanno trovato un escamotage per mettere lì una persona proprio come guardiania attraverso l'impresa delle pulizie, che sarà dall'apertura che è dalle 7 della mattina alle 21 del pomeriggio, perciò dai, un qualcosina vedremo, provate. E il comune ha scritto, no, tante volte, ci sono, consigliere Mondini, non le dico quanto, non le dico i viaggi a Verona e le telefonate, fin quando, dopo le fortune a volte, perché a volte sono fortune, okay? Perché la domenica io mi sono preoccupato, la domenica mattina, e sono riuscito a mettere le mani sul responsabile. Ecco, perciò io anche di quello che mi riferisco, se a fine marzo non succede quello che fra virgolette hanno promesso, si scriverà, d'accordo? Ecco, buono. Grazie.
Signori, cominciamo il consiglio col primo punto dell'ordine del giorno. Approvazione della prima variante del bilancio di previsione 2024-2026. Scusami. L'assessore Prone dovrebbe leggere. Prego.
Allora, grazie. Buonasera a tutti. Sì, vi do lettura al posto della Presidente Cristoforetti, di solito se ne occupava lei come Presidente del Consiglio e come, diciamo, prima rappresentante del tavolo donne del Consiglio Comunale, trattandosi oggi del giorno antecedente, l'8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, come di consueto il tavolo, che è un tavolo trasversale, maggioranza-minoranza, si preoccupa di formulare una riflessione sul tema. Prima di leggerla, permettetemi di ringraziare il tavolo. Questa sarà probabilmente l'ultima riflessione condivisa di questa legislatura. È stata una bellissima esperienza. Ricordo anche la presenza di Ilaria Zomer, che ha fatto parte del tavolo fino alle dimissioni. E c'è stata una bellissima collaborazione e mi piacerebbe pensare, insomma, che anche questa estemporaneità, questa iniziativa, insomma, di questo consiglio perdurasse e diventasse un tavolo permanente e una bella consuetudine anche per le consigliature a venire. Penso sarebbe molto, molto bello, molto utile, un bel messaggio. Giornata internazionale dei diritti delle donne 2024, il tema di quest'anno scelto è Inspire Inclusion, l'autonomia trentina quale modello ispiratore di inclusività. Come ogni anno e per l'ultima volta durante questa consigliatura ormai al termine, il tavolo permanente di lavoro delle donne del Consiglio Comunale di Ala riflette insieme sul tema internazionalmente proposto per la giornata dei diritti delle donne, che appunto quest'anno è Inspire Inclusion, ovvero ispira l'inclusione. Un concetto bello quanto difficile nelle sue applicazioni pratiche. Ispirare gli altri a comprendere e a valorizzare l'inclusione delle donne crea giustizia sociale ed equità di genere, e quando sono le donne stesse ad essere ispirate, perché calate in un contesto che le sostiene e le valorizza, si creano i presupposti per aumentare consapevolezza e forza a beneficio di tutta la società. A fronte di queste incoraggianti premesse, i dati che però emergono dal mondo del lavoro ci parlano di una donna che non ha ancora rotto il tetto di cristallo. Sebbene qualche passo avanti sia stato fatto, il mercato del lavoro per le donne è ancora da migliorare, soprattutto per le donne che hanno figli. Il governo ha messo in campo, anche all'interno dell'ultima manovra, una serie di interventi per sostenere la permanenza delle donne madri nel mondo del lavoro, oltre a un sostegno economico importante, come l'esonero del 100% dei contributi a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, oppure lo stesso esonero per l'anno 2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Oltre a questi interventi fiscali, a livello nazionale si è provveduto al rafforzamento del bonus asili nido, cui vengono stanziati oltre 150 milioni di rafforzamento appunto del bonus dedicato. Nonostante ciò, le diseguaglianze di genere sono ancora uno degli anelli deboli della catena di crescita economica. La disoccupazione femminile italiana è ancora largamente sotto la media europea. Parliamo del 53% rispetto al 65% di media europea, e rispetto alla loro presenza nei ruoli apicali e manageriali, le donne rimangono ancora le grandi escluse delle stanze dei bottoni, nonostante gli studi ci dicano che la presenza di donne all'interno dei CDA aumenti sensibilmente le performance finanziarie delle società stesse. Insomma, le donne sono il grande affare che però l'Italia non sembra ancora aver fatto, probabilmente anche per quell'emancipazione culturale che in alcune aree geografiche del nostro paese fatica a progredire. Diversa invece è la situazione trentina, dove il tasso di occupazione femminile è in linea e anzi supera la media europea, 66,5 è il dato trentino, ed è il più alto a livello nazionale. Fra l'altro, nella nostra regione il divario occupazionale fra uomini e donne sembra destinato ad assottigliarsi ulteriormente, dato che il tasso di crescita del lavoro femminile, più 0,9, supera di gran lunga quello maschile, che invece è lo 0,1. Il dato è sicuramente supportato dalla capacità trentina di mettere a terra infrastrutture e servizi maggiormente performanti rispetto al resto del paese, in grado di sostenere con maggiore efficacia le esigenze delle donne lavoratrici. E in questo senso l'autonomia trentina è sicuramente un modello di inclusività a cui ispirarsi, capace di creare in molti casi di anticipare metodi e sistemi utili affinché la donna possa realizzarsi anche professionalmente. Tuttavia, anche da noi la strada verso la piena parità è ancora lunga. La responsabilità del carico di cura della famiglia è ancora in gran parte sulle spalle delle donne, le quali spesso, per controbilanciare, rinunciano a molte ore di lavoro a scapito delle legittime ambizioni di carriera. Sono per la maggior parte le donne madri, infatti, a scegliere il part-time e purtroppo in molti casi non è nemmeno una scelta, è un'imposizione. Anche in questo caso, scarsa emancipazione culturale e scarsità di servizi dedicati alle politiche conciliative sono la base del problema diffuso su tutto il territorio nazionale. Ma anche in questo caso, in Trentino, è in parte mitigato grazie all'autonomia che consente di sviluppare servizi dedicati alternativi. Purtroppo però, anche da noi il precariato colpisce maggiormente le donne degli uomini, così come ancora oggi il divario salariale a parità di mansione. Come amministratrici locali sentiamo forte il dovere di promuovere costantemente il valore dell'inclusione, così come quello dell'accessibilità. L'inclusione, infatti, per diventare materia compiuta deve essere gioco forza accessibile. Le donne devono essere affiancate e il carico di cura familiare equamente ripartito. I servizi devono essere costantemente rinforzati per permettere loro di poter contribuire pienamente e ad ogni livello allo sviluppo finanziario ma anche sociale delle nostre comunità. Non di meno, parità significa anche rispetto, dialogo, comprensione e superamento degli stereotipi per una società meno permeata da violenze e sopraffazione nei confronti delle donne. Come donne del Consiglio Comunale di Ala, auguriamo a tutte le nostre concittadine una giornata della donna consapevole, pienamente vissuta anche nel segno del sostegno intergenerazionale. Quanto è bello infatti poter pensare alle nostre studentesse di oggi come alle grandi scienziate, manager, dirigenti di domani, sostenute da tutte noi, donne di ogni età, pronte a incoraggiarle e a lavorare per favorire loro il miglior futuro possibile. Grazie.
Grazie, Assessora. Prego, Consigliere Cattoli.
Sì, grazie, Presidente. No, era solo per fare un breve appunto. Anch'io, come ha detto già l'Assessora Prone, mi auguro che anche nella prossima legislatura, visto che questo percorso è stato fatto trasversalmente, sia come maggioranza che come opposizione, ma non solo qua, vi posso garantire che anche a livello nazionale su certi temi c'è una trasversalità, non dico 360 gradi, ma quasi sempre su questi temi qua si riesce a trovare l'unità anche parlamentare, perché è importante che certe sfide non siano delle sfide o di destra o di sinistra, ma siano delle sfide proprio, come diceva prima anche l'assessore, per lo sviluppo del nostro paese, perché comunque sia il fatto che le donne siano inserite sempre più stabilmente anche all'interno del mondo del lavoro e i riferimenti che sono stati fatti prima anche dalla nostra lettera che abbiamo voluto formalizzare sono assolutamente corretti, perché infatti molti sono stati gli strumenti inseriti anche nell'ultima manovra di bilancio. Vorrei ricordare anche e soprattutto il dato che è stato ricordato anche negli ultimi periodi, anche dalla nostra Presidente alla Camera, soprattutto della Presidente della Commissione contro la violenza sulle donne, che lei ha ricordato, citato il dato proprio della correlazione tra la disoccupazione o la non indipendenza economica delle donne e la violenza nei confronti delle donne. Quindi l'8 marzo deve essere proprio anche la giornata, non solo per ricordare l'importanza della donna, ma anche per ricordare come sia importante per la sua libertà e la sua autodeterminazione il fatto che questa possa avere un'indipendenza economica. Infatti vorrei ricordare che non è molto divulgato, non si sa, però è stato reso strutturale anche il cosiddetto reddito di libertà, che è uno strumento molto importante delle donne che appunto hanno subito violenze, che magari l'hanno subita non avendo un'indipendenza economica, che permette loro di aver garantito il cosiddetto reddito di libertà, che gli permette comunque di ricostruirsi una vita propria, aiutate e accompagnate in questo percorso, perché soprattutto le donne hanno la necessità e il bisogno di essere accompagnate, soprattutto nel momento in cui hanno una fragilità psicologica dovuta appunto ad una violenza magari subita. Ma l'8 marzo deve essere soprattutto un momento non solo per fare una riflessione, come l'abbiamo fatta noi un po' trasversalmente, sul fatto dell'indipendenza economica, ma deve essere una sfida che dobbiamo cercare di cogliere sia a livello parlamentare, e come dicevo molti sono gli strumenti messi in campo, ma soprattutto senza pensare di commiserare noi donne, ma cercare sempre di impegnarci anche a livello comunale per mettere a disposizione quei servizi sempre più che permettano questa conciliazione, quindi queste politiche conciliative tra lavoro e casa, perché talvolta una donna, come dicono le statistiche, il 63% delle donne non sono indipendenti perché talvolta hanno anche un carico familiare, e quindi noi come Trentino ci distinguiamo, come è stato correttamente detto, rispetto ai dati che abbiamo anche a livello nazionale, proprio perché abbiamo la possibilità e la disponibilità di avere una serie di servizi che permettono comunque sia di agevolare anche l'utilizzo di strumenti come il part time, che vengono fatti anche dalla pubblica amministrazione e anche dalla provincia autonoma di Trento, sia anche la possibilità di avere dei servizi come quelli che abbiamo anche inserito nel comune di Ala, e Luigino Lorenzini se lo ricorda, perché nel 2010, quando inizialmente con l'allora vice sindaco Paolo Mondini c'era la giunta Peroni, c'era stato il confronto per inserire in modo sperimentale la scuola materna estiva, sulla quale io mi ero battuta anche stando all'opposizione, però quello era uno dei servizi che tutt'oggi c'è, è molto apprezzato perché comunque è determinante soprattutto per le giovani donne che devono conciliare il carico di lavoro con ovviamente gli impegni che hanno per cercare di portare avanti la propria famiglia e quindi la custodia anche dei loro figli. Quindi reputo che sia a livello nazionale che a livello comunale molti sono gli strumenti che si possono e si devono mettere in campo, e questo momento, la giornata di domani e quindi la giornata internazionale della festa delle donne, deve essere un momento per cercare di ricordare sia gli aspetti critici che dobbiamo ancora migliorare, ma anche per usare dei modelli come quello trentino e cercare di portarli anche a livello nazionale, perché talvolta la nostra regione, ve lo posso garantire, anche a livello nazionale viene presa proprio come un laboratorio nel quale poter fare anche delle prove di sviluppo di certi tipi di servizi da poi esportare anche nelle altre regioni, perché comunque abbiamo la possibilità di mettere a terra dei servizi che altre regioni non riescono, in primis perché comunque abbiamo, al di là abbiamo anche un'organizzazione nostra che ci siamo data nel tempo, che ci permette anche di essere altamente competitivi anche con le altre regioni, e poi perché comunque siamo sempre stati molto attenti anche nei confronti degli aspetti legati alla socialità, che sono importanti e quindi sono determinanti proprio anche per lo sviluppo stesso della donna. Quindi volevo solo fare questo appunto, perché reputo importante proseguire con questo tavolo di riflessione e impegnarci anche nel nostro piccolo a livello comunale per avere sempre questa attenzione dedicata soprattutto ai servizi che favoriscono la conciliazione, che favoriscono anche l'occupazione delle donne, anche se non sono madri, quindi, perché comunque sia anche le donne che hanno delle difficoltà oggettive devono poter avere una seconda possibilità. Quindi mi auguro anch'io che anche nella prossima legislatura, indipendentemente da chi poi avrà come assessorato la competenza diretta, le donne si impegnino a livello comunale per portare avanti queste riflessioni che sono comunque importanti. Grazie.
Grazie, assessore, consigliera. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che è approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026, articolo 175 del disegno di legge 18 agosto 2000, numero 267. Parola assessora Michela Speziosi.
Grazie, buonasera a tutti.
E in questa seduta appunto siamo chiamati ad approvare la prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Il bilancio previsionale è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 39 del 28 dicembre, dove sono stati approvati sia il bilancio per gli esercizi 2024-2026 e la nota integrativa di aggiornamento e il documento unico di programmazione, il DUP. Successivamente sono state fatte delle delibere di giunta per quanto riguarda l'approvazione del PEG e poi anche l'approvazione della pianta organica e della riorganizzazione PIAO. Con la presente variazione si intendono apportare al bilancio previsionale delle modifiche in seguito a delle richieste presentate dai responsabili di servizio e che riguardano alcune modifiche nelle dotazioni di spesa e di entrata sia nella parte corrente che nella parte straordinaria del bilancio di previsione, come da allegati depositati. Per quanto riguarda le entrate e le spese correnti, concludono in maggiori previsioni per 64.368,04 per il 2024, 29.907,99 per il 2025 e 36.207,98 sul 2026. Per le entrate correnti riguardano maggiori trasferimenti proventi che si sono determinati rispetto alle informazioni note sulla redazione del bilancio di previsione, mentre le spese correnti si riferiscono per la parte più rilevante e più consistente alla spesa di gestione del personale in riferimento al turnover intervenuto e anche alle progressioni orizzontali previste dall'articolo 6 dell'accordo, finanziati comunque dalla PAT. Le variazioni mentre più significative sono determinate appunto dalla parte straordinaria del nostro bilancio e sono delle variazioni che riguardano sia la parte delle entrate straordinarie che concludono per il 2024 in maggiori previsioni per 724.202,61 e nel 2025 minori previsioni per 31.000 euro e nel 2026 minori previsioni per 456.504,46. E nel testo della delibera e anche negli altri documenti è stata inserita, come è solito, una specifica in forma tabellare dove vengono appunto delineate le variazioni che riguardano la parte straordinaria del bilancio. Ci tengo a sottolineare un aspetto, soprattutto per quanto riguarda i primi due righi della parte tabellare, che riguardano una maggiore spesa di 456.504,46 che riguarda l'efficientamento energetico degli impianti della pubblica amministrazione e dell'illuminazione pubblica e mentre la seconda e la terza voce riguarda lavori di realizzazione della caserma sono stati tolti sull'anno 2025-2026 degli importi. Questo voglio sottolinearlo e che sia ben chiaro, qui si tratta di partite di giro, nel senso che abbiamo dovuto mettere in atto questa variazione per variare o fare uno scambio di fonti di finanziamento. Praticamente noi l'illuminazione pubblica ce l'avevamo a bilancio, interamente finanziata con l'avanzo di amministrazione, mentre i lavori della caserma, sia la progettazione che la realizzazione in questo momento, erano presenti a bilancio imputando come fonte di finanziamento i contributi del BIM e dal BIM abbiamo avuto comunicazione che dobbiamo imputare questi fonti di finanziamento a degli interventi che sono impegnati, imputabili sull'anno 2024, quindi entro il 31/12/2024, quindi è logico che la caserma dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, della Stella d'Oro non è assolutamente terminata entro il 2024, quindi abbiamo dovuto individuare un'opera realizzabile entro l'anno ed è appunto l'efficientamento energetico della pubblica dell'illuminazione pubblica. Di conseguenza abbiamo
tolto l'impegno di spesa dall'avanzo di amministrazione per quanto riguarda la prima voce e imputato appunto questa fonte di finanziamento che riguarda il BIM per appunto per adempiere a questa richiesta da parte del BIM. Per quanto riguarda i lavori di realizzazione della caserma e la progettazione, sono stati tolti semplicemente perché non appena sarà approvato il consuntivo verranno di conseguenza rimessi a bilancio e con impegnati con l'avanzo di amministrazione che andremo poi ad approvare una volta approvato il consuntivo. Quindi non si tratta di aver tolto nulla, si tratta di aver cambiato la fonte di finanziamento e in attesa di approvare il consuntivo andare ad imputare poi la realizzazione della progettazione e della caserma nella prossima variazione. Quello che mi preme comunque sottolineare è che mentre la progettazione della nuova caserma sul 2024, vedete i 31.000 euro, questo qua si tratta di un'implementazione del capitolo. C'erano già 60.000 euro sul capitolo, sul bilancio previsionale approvato in dicembre, abbiamo implementato di 31.000, perché proprio i lavori di progettazione stanno procedendo e quindi c'era questa necessità. In più sono stati introdotti 3 nuovi capitoli che riguardano l'impianto di antintrusione di incendio del municipio e della biblioteca e inoltre è stato imputato a bilancio sul 2024 la realizzazione del campo da padel qui ad Ala. L'associazione Tennis Club ha presentato domanda di contributo alla provincia per la realizzazione di un nuovo impianto di padel e quindi di conseguenza noi abbiamo appunto dato l'ok per il contributo anche da parte nostra e quindi di conseguenza prima che di procedere all'incarico dobbiamo prevedere appunto la spesa a bilancio e di conseguenza abbiamo previsto anche questa cosa. Questo è il sunto della variazione, il grosso. E ovviamente la variazione è passata nelle mani del nostro revisore e che ha dichiarato che con questa variazione viene garantito il mantenimento degli equilibri di bilancio, è rispettato il pareggio finanziario nonché gli equilibri di bilancio e rispetta i vincoli della finanza pubblica come disposto dalle norme delle leggi di stabilità. Questo è il sunto della variazione. Se avete domande sono a disposizione.
Grazie, assessora. Domande? Consigliere Parmesan.
Grazie. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Volevo fare giusto 2 domande rapide su questa variazione. La prima è proprio riguardo a questa tabella. Se uno fa la somma delle voci di variazione di bilancio per la parte straordinaria, per le uscite, fa circa 610.000 euro. Poco sopra, diciamo, nel 2024 le maggiori previsioni sono previste per 724.000 euro e la tabella include gli investimenti più rilevanti. Ora, la tabella include quelli più rilevanti, il più piccolo di questi è 20.000 euro, però dalla somma ne mancano 100.000. Quindi, insomma, volevo un attimo capire cosa non è considerato rilevante che non è stato incluso nella tabella e che fa arrivare le previsioni di spesa per il 2024 a 724.202,61. La seconda domanda che volevo chiedere invece è se in questa variazione di bilancio, siccome sono stati fatti i giri avete fatto gli incontri con la comunità, proprio riguardo al bilancio che poi è stato approvato a fine anno, insomma a fine 2023, se quelle serate, era stato detto, sono state fatte per presentare il bilancio, ma anche per raccogliere feedback da parte dei cittadini, eccetera. Volevo capire se in questa prima variazione rientrano alcuni degli spunti che sono stati raccolti durante queste serate, oppure se per questi spunti dovremmo aspettare una futura variazione. Grazie.
Grazie, assessore. Parmesan. Assessore Preziosi, che risponde lei.
Sì, certo. Sì, per quanto riguarda variazioni di minore entità, riguardano ad esempio, è stato ovviamente, come avevo detto, nel bilancio previsionale avevamo potuto prevedere dei capitoli di spesa che erano stati un attimino ridimensionati rispetto alle esigenze di servizio, e quindi dove abbiamo potuto siamo intervenuti anche rimpinguando, diciamo, quello che erano i capitoli che erano stati un attimino tagliati, insomma, nel senso che per chiudere il bilancio avevamo delle esigenze. Ad esempio, quello che non è citato nella tabella è stato messo a bilancio il restauro di capitelli e fontane, che era nel nostro intento implementare, è stato portato su 33.000 euro. E è stata la progettazione della nuova sede del cantiere, 5.000 euro, è stata implementata di 5.000 euro. Poi abbiamo il sistema di videosorveglianza in base a quanto richiesto dal servizio del Corpo della Polizia Municipale, è stato implementato di 18.000 euro. Ci sono costi che riguardano l'hardware e costi di software per quanto riguarda anche qui la Polizia Municipale di 6.000 e 7.000 euro. Ci sono investimenti in compartecipazione e poi cose più piccole, 2.000 euro per progettazioni varie. Contributo per le attrezzature culturali è stato implementato di 1.950, scusi, e quindi insomma sono tutte queste voci che sono sulle 10-15.000 euro massimo, e questo è un po' il riassunto di quello che è la variazione. Ovviamente io queste ho citato delle voci che riguardano l'anno 2024. E per quanto riguarda l'altra richiesta, qual era? Scusa.
No, le serate.
Ah, per quanto riguarda le serate, abbiamo stilato una rendicontazione molto dettagliata, divisa per interventi richiesti di manutenzione ordinaria e straordinaria e anche interventi richiesti in ambito di viabilità. E abbiamo passato agli uffici questa rendicontazione a breve. Abbiamo fatto un incontro con il servizio attività finanziarie e con l'ufficio tecnico, e parlandone appunto di quelle che dovevano essere le priorità e di quello che doveva essere la futura programmazione, in modo che comunque anche chi verrà dopo di noi trova traccia di quello che abbiamo raccolto, delle esigenze, dei bisogni raccolti. E probabilmente saranno oggetto della prossima variazione, perché è una cosa che ovviamente ci tengo a sottolineare, che ci troviamo ai primi di marzo, ci sono consigli comunali che devono ancora approvare il bilancio preventivo, e quindi ci troviamo noi in questa sede invece ad approvare già la prima variazione di bilancio, quindi insomma diciamo che siamo al passo, e anzi ringrazio sempre nuovamente gli uffici perché ci stanno dietro e sono veramente tutti molto competenti e in gamba. Quindi insomma direi che abbiamo già fatto un tavolo di confronto proprio per prevedere quello che è emerso dalle serate, e quindi sicuramente sarà oggetto della qualcosina sarà sicuramente oggetto della prossima programmazione.
Grazie assessore. Intervenire e consigliere, se mi però segnami, però se no non la parlano.
Sì, grazie. E visto che appunto che l'assessore Speziosi aveva fatto una nota specifica, e comunque lo ritroviamo anche all'interno della proposta di variazione, soprattutto la voce inerente all'efficientamento energetico, ci ricordiamo tutti che appunto avevamo votato l'unanimità la mozione che avevamo presentato come Lega nel 2021 e che di fatto impegnava l'amministrazione a continuare a proseguire un percorso rafforzando soprattutto il concetto di comunità energetiche. E vorrei sottolinearlo perché ho visto che sono state fatte anche delle serate dove insomma sembrava che non ci si fosse mossi, ma noi come Lega sappiamo benissimo che anche perché avevamo pungulato l'amministrazione su questo tema e anche perché poi a dicembre su incontro che comunque è un opuscolo informativo che molti di noi ricevono sul mese di dicembre, c'era proprio una specifica che parlava proprio della comunità energetica e del progetto che proseguiva, anche del progetto tra l'amministrazione di Ala, quella di Avio, la collaborazione con la Cassa Rurale, quindi con Asset, quindi su questa rivisitazione di una progettazione atta proprio a favorire l'efficientamento energetico individuando delle strutture specifiche, e mi premeva soprattutto sottolineare e verificare anche magari all'assessore competente se rispondeva al vero il fatto che comunque come amministrazione si sta andando avanti soprattutto su questo tema molto importante. Lo dico perché anche a livello nazionale noi abbiamo un vice ministro che sul tema delle comunità energetiche si è speso molto e soprattutto noi come Lega, essendo anch'io responsabile enti locali a livello qua della Lega Trentino, avevamo fatto una proposta a livello nazionale proprio per cercare di sensibilizzare tutte le amministrazioni dove noi siamo presenti sul tema delle comunità energetiche. E io so e quindi qua chiedo, visto che comunque è un punto che è inserito anche all'interno della variazione, se sulla questione inerente anche all'efficientamento energetico i progetti e i lavori stanno andando avanti, perché mi risulta che dovrebbero essere partiti i lavori per il raddoppio dell'efficientamento energetico sulla piscina, il passaggio quindi dai 48 kW se non erro ai 100 kW, dopo se non erro dovrebbe esserci anche la questione inerente al magazzino comunale, che c'era anche lì, volevo capire se stava andando avanti perché era stato previsto lo studio di fattibilità che aveva individuato appunto la superficie che poteva essere sfruttata per, se non ricordo male, 200 kW. E poi ovviamente c'è anche quello che abbiamo votato anche all'interno del Consiglio Comunale, che era la questione legata al progetto preliminare per la centralina ovviamente idroelettrica, quella serve proprio per cercare di favorire un'autoproduzione, quindi un autoconsumo energetico a favore dell'ente comunale. Quindi su questo tema mi piaceva avere chiarezza, perché altrimenti qua si danno delle informazioni che talvolta magari non rispondono al vero, siccome è un tema sul quale insomma sono 3 anni che cerchiamo di impegnarci. E poi vorrei ricordare che su questo tema qua si parlava anche di Ala Green Town, anche quando lo stesso Partito Democratico era comunque al governo, ma all'epoca non si era fatto un percorso di questo tipo. Adesso è anche vero, onor del vero, che la normativa permette ad oggi, grazie appunto agli sforzi che sono stati fatti e tutti i decreti che sono stati anche inseriti proprio per la messa a terra e quindi per dare il via a queste comunità energetiche che avevano anche bisogno comunque delle modifiche normative, perché comunque l'iter di per sé è un iter burocratico che comporta un onere anche di lavoro a carico dell'amministrazione stessa, che non è da sottovalutare. Però è anche vero che adesso sotto l'aspetto legislativo diciamo che abbiamo permesso di avere una totale copertura, quindi volevo verificare anche con l'assessore competente se effettivamente quello che risulta a me effettivamente è lo stato dell'arte che abbiamo anche in quanto evoluzione su questo tema da parte dell'amministrazione comunale. Grazie.
Grazie. Risponde.
Ecco, lascio la parola poi su merito all'efficientamento elettrico al mio collega Stefano, no? Gatti, e cos'è che volevo dire? Volevo ricordare e integrare 2 cosette. È vero quello che Parmesan diceva prima sulle serate, però ricordo esempio che si è già cominciato da questa variazione di bilancio, una delle richieste fatte dai cittadini sono proprio le videosorveglianze, quei 16.000 euro che diceva prima la mia collega qua Speziosi, è una delle domande per ricordarti, no? Poi tutte le altre cose, come diceva la consigliera l'assessore Speziosi, verranno man mano prese in mano appena ci sono i momenti di variazione di bilancio. Ecco, è giusto ricordare anche su questa variazione di bilancio proprio qui 79.000 euro per il campo da padel, perché magari si poteva dire come mai non c'era nella previsione di bilancio, perché sono riusciti, praticamente la provincia ha trasmesso allora praticamente il circolo tennis aveva usufruito del contributo, di conseguenza non solo per la costruzione del padel, ma hanno anche praticamente ricevuto anche per la ristrutturazione del campo da tennis, quello più basso, no? Ecco, perciò è un bel, insomma, una bella cosetta che come proprio patrimonio, come manutenzione straordinaria. Ecco, ecco il perché, insomma, dei 79.000 euro del campetto da padel. Comunque queste adesso appronteranno, l'associazione appronterà il progetto esecutivo e credo che fine anno dovrebbero appaltare i lavori, insomma, no? D'accordo, grazie.
Assessore Gatti.
Sì, grazie, buonasera a tutti anche da parte mia. Ringrazio la consigliera Cattoi per questa domanda, perché mi dà la possibilità di parlare di un argomento che mi sta veramente tanto a cuore, perché in effetti quello dell'efficientamento energetico è una grande sfida non solo per il Comune di Ala ma per tutti noi se vogliamo pensare un po' alla sostenibilità ambientale. E faccio un piccolo excursus di quanto è stato fatto e di quanto abbiamo in programma. Beh, innanzitutto la questione delle comunità energetiche. In effetti noi abbiamo avviato una collaborazione con la Cassa Rurale per creare creeranno una cooperativa energetica all'interno della quale potranno essere assorbite N comunità energetiche, e in sostanza la Cassa Rurale pensava al proprio territorio di lavoro, che come sappiamo è piuttosto vasto e non si limita solo al comune di Ala. Per quanto concerne poi il discorso di efficientamento vero e proprio, noi abbiamo già in progetto il discorso di sostituzione delle lampade, quello che abbiamo già visto, che partirà quest'anno con la sostituzione di tutte le lampade ai vapori di sodio e ai vapori di mercurio di tutte le frazioni a nord del comune di Ala, e quindi Chizzola, Serravalle, Santa Margherita, Marani e poi Piccante, un po' alla volta vedremo di cambiarle tutte. Sottolineo il fatto in modo particolare che i vapori di mercurio sono estremamente pericolosi perché sono estremamente tossici, quindi riusciamo, al di là della indubbio risparmio energetico, perché è veramente notevole, le lampade LED circa consumano un decimo di quelle delle altre lampade e sono molto più efficienti, ma c'è anche un aspetto ambientale che non è per niente da sottovalutare, sia in termini di inquinamento luminoso ma soprattutto inquinamento ambientale, senza contare il fatto che i pezzi di ricambio su queste tecnologie ormai non si trovano più e quindi è un grosso problema. Per quanto riguarda invece poi il discorso di implementazione al centro natatorio, in effetti stanno già lavorando per raddoppiare sostanzialmente i fotovoltaici e arrivare a queste potenze. Per quanto riguarda poi quello che a me piace definire un pochino il fiore all'occhiello del nostro comune, cioè la possibilità di andare a produrre energia elettrica sfruttando l'approvvigionamento idrico. Questa è una cosa che magari ci sfugge, ma in realtà una delle esigenze primarie della città di Ala è quella di sistemare il proprio acquedotto, perché come avrete visto anche in questi giorni l'Ala, che non è in piena ma insomma ha una bella portata, sta trasportando verso valle un sacco di detriti, fra cui una parte piuttosto limosa che va un po' alla volta a ostruire l'attuale sortiva che è situata alla rocca, e questo ci dà dei grossi problemi già segnalati peraltro da Novareti dal punto di vista dell'adduzione dell'acqua. Per questo motivo, come già ho avuto modo di illustrare quando abbiamo portato appunto il progetto in approvazione in questa sede, noi abbiamo messo in campo una serie di rilevazioni nella valle dei Ronchi, trovando nella sortiva acque nere una sortiva che sia in termini di portata sia in termini di qualità dell'acqua ci garantisce l'approvvigionamento idrico di Ala, che non mi sembra per niente banale, anzi, ma soprattutto ma piuttosto anche il fatto che assieme all'approvvigionamento idrico c'è la possibilità di produzione di energia elettrica sull'approvvigionamento idrico, cioè noi non andremo di fatto a staccare un'autorizzazione alla produzione energetica, cioè in sostanza non è che diventeremo una società tipo AGSM o Dolomiti Energia, ma semplicemente sulla utilizzazione dell'acqua potabile si andrà a produrre energia elettrica con una centralina che avrà una potenza di 150 kW. e mi preme sempre sottolineare il fatto che, a differenza dei pannelli fotovoltaici, lo sfruttamento idroelettrico va di notte e anche quando piove, quindi è un grosso vantaggio perché permette veramente di avere una potenza di energia che è estremamente importante. Ultima cosa che ci tenevo a sottolineare, che è emersa anche nella serata che citava la consigliera Cattoi, nell'ambito sempre dello sfruttamento energetico, ma soprattutto delle comunità energetiche, anche i relatori che erano presenti in sala l'altra sera sottolineavano il fatto che la priorità da parte di chi produce energia è quello di autoconsumarla, cioè il vero, chiamiamolo business, scusatemi, non è la parola corretta, però ci capiamo, è il fatto di produrre e consumare quello che si produce. Questo è il vero vantaggio. Dopodiché è chiaro che nell'ambito della comunità energetica il surplus si può cedere e qui c'è l'altra possibilità di agevolare sia in termini di tariffe, che forse questo è un altro aspetto non da sottovalutare, ma anche di risparmio nella distribuzione dell'energia elettrica, distribuendolo in maniera limitata sul nostro territorio a coloro che hanno bisogno, penso alle famiglie in prima battuta, ma poi anche le ditte produttive che abbiamo sul territorio comunale. Grazie.
Per cortesia. Grazie, assessore. Qualcun altro?
Grazie. E a questo punto, visto che l'assessore Gatti ha parlato proprio di questo argomento, anch'io faccio una domanda come consigliere Cattoi. È al corrente ed eventualmente mi può spiegare il motivo per cui tutti i weekend sul cantiere della scuola ci sono le luci accese giorno e notte in continuazione, e lì soprattutto chi paga la corrente, visto che si parla tanto di Green City eccetera eccetera. Io l'ultimo mese 4 volte, domenica mattina vado a fare la spesa, passo davanti all'ex convitto, fari accesi del cantiere, passo la sera, fari accesi del cantiere. C'è una motivazione e soprattutto chi paga, giusto per capire, grazie.
Parla del sindaco, grazie.
Vabbè, ecco, è una cosa che già abbiamo chiesto anche per il passato di quella lampada sulla gru che illumina. Allora, prima di tutto nelle ore notturne è capibile il perché dell'accensione. Seconda cosa, gli ho detto, ma perché, anch'io gli ho chiesto, durante il giorno non hanno la possibilità di staccarle se non proprio materialmente, perché praticamente va in surplus una lampada che costa, gli costano di più a fare una com'è che si può dire, un impianto ad hoc per lo spegnimento, che lasciare accesa la luce, anche se, ma veramente è una cosa, e dico, è per il discorso illuminotecnico, allora dico, ecco, io ritornerò un'altra volta, anche perché la corrente è loro che la pagano, insomma, come cantiere, no? Però non è corretto che sia uno che sia l'altro, i costi dopo li paghiamo sempre noi, a lunga distanza, insomma, giusto? Ecco, ritornerò, gli richiederò, è vero quello che... No, beh, a parte, ma no, quasi sempre la domenica lavorano loro, cioè, però di giorno cosa serve la luce, insomma? Ma no, c'è quella lì, ma anche quella del ponteggio, ho visto quello che hanno fatto su via. No, ma glielo chiedo un'altra volta.
Qualcun altro deve intervenire su consigliere Mondini?
Ci sono. Buonasera a tutti. Chiedo una domanda forse sciocca, ma è giusto per capire e imparare a leggere i numeri, anche se i documenti che ci vengono dati. La delibera fa riferimento alle variazioni e rimanda all'allegato A. No? Se io apro l'allegato A, trovo che di variazioni, o meglio, come vengono chiamati, missioni, e di programmi ce ne sono molti che riportano delle variazioni, ma che poi non mi sono messo a fare la somma perché sono 21 pagine. Comunque questi sono, è solo appunto un'informazione di lettura, sono state, con questa variazione vengono toccate tutte queste voci? Ne vedo una, istruzione di diritto allo studio, meno 11.000, tanto per farsi capire. Sì, grazie.
Grazie, Assessore.
Sì, nell'allegato tutte le missioni e i programmi dove ci sono delle variazioni, con il segno meno o con il segno positivo. Tutte quelle che vengono toccate da questa variazione presentano una riga intermedia dove appunto c'è la variazione indicata da segno meno o segno positivo. E quindi è il dettaglio. Ovviamente quelli sono i macro, le macro missioni con una suddivisione di insieme. Ovviamente è una, se guarda soprattutto quelli che riguardano la parte corrente, riguardano in linea di massima il 99% della variazione, riguardano variazioni di spesa corrente legate al personale. E quindi ogni servizio ha ovviamente la loro sezione di bilancio e quindi ogni scheda va a riportare la variazione in ogni singolo servizio e quindi va a toccare ufficio personale, è tutto suddiviso ovviamente. Quindi sì, è corretto che dove ci sono espresse le variazioni ovviamente va a toccare tutti questi bilanci, tutto questo insomma.
Prego. Su questa linea mi salta l'occhio sui 3 milioni delle entrate per conto terzi, partite di giro, che le troviamo in più 24, più 25, più 26 anche. Quindi una variazione in aumento di 3 milioni, che adesso non vado appunto a ricercare dove viene peraltro anche azzerata, perché probabilmente se la variazione di bilancio si conclude con 64.000, probabilmente in più 3 milioni trova da qualche altra parte un più 2,940. Grazie.
Assessore. Sì, consigliere Catoi.
Sì, scusate. No, volevo chiedere semplicemente un aggiornamento in merito, visto che fa parte della categoria 1 delle opere stradali di viabilità, la realizzazione del parcheggio Strada del Vino a Santa Margherita, se potevo avere degli aggiornamti su questo, perché è un tema che nella frazione è molto importante, molto sentito, quello dei parcheggi, quindi, come in tutte le frazioni, insomma, però volevo avere una...
Grazie. Assessore Sgarti?
Sì? Beh, non in tutte le frazioni, perché per fortuna Piccante e Chizzola adesso sono a posto. Nell'ordine abbiamo problemi su Santa Margherita, Serravalle e Ronchi. Su Santa Margherita i progetti che abbiamo in cantiere sono appunto quello dei Mori, dove abbiamo intenzione di avviare appunto lo studio di fattibilità del progetto. Noi avevamo già avviato dei contatti con l'allora sindaco Soini, con la proprietà, che erano disponibili alla cessione dell'area, peraltro già individuata con la variante PRG. E l'altra iniziativa che abbiamo in ballo a Santa Margherita è l'altro parcheggio su via Trento, che anche quello pensavamo di dare come incarico di progettazione. Ah, devo spegnere.
No, era per capire un attimino, su via Trento, lato diciamo cooperativa o lato bar, American Bar, per capirci, giusto per capire la collocazione poi del parcheggio? Grazie.
Sì, sempre con la variante 2020 avevamo appunto evidenziato questi due posti, uno è quello di Mori, che è quello in alto sotto la cabina elettrica, lì in Santa Margherita è in via Trento, lato American Bar, dove c'è quel rettangolo, quel quadrato con dentro gli olivi. A fianco del Rio Rebus, esatto, quello lì. Sì, 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 c'è tutta la procedura, quindi la progettazione, l'esproprio, eccetera.
Assessore Speziosi.
Allora, la partita dei 1,5 milioni riguarda una partita di giro, come aveva intuito, che riguarda il reintegro incassi vincolati e sensi dell'articolo 195 del TUEL, che li troviamo sia in entrata che in uscita. E quindi è semplicemente una partita di giro.
Altre domande? Possiamo passare. per immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga all'articolo 3 e 4 della NDA del piano attuativo per specifiche finalità approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 28 del 6 dell'8 del 2018, come richiamato nel quadro A sia della vigente PRG che nella variante 2023, recentemente adottata definitivamente ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale numero 15 del 4/8/2015, a favore della società Cristoforetti Costruzioni Metalliche SRL. Do la parola all'assessore Gatti.
Grazie. Questa sera ci troviamo a discutere questa richiesta di deroga formulata appunto dalla ditta Cristoforetti e nell'area industriale di Ala. Sicuramente tutti voi avrete analizzato la documentazione e vi sarete chiesti come mai, nel senso che già in passato noi abbiamo avuto modo di dare delle deroghe all'altezza a tutte le ditte presenti sul nostro territorio, questo perché tutte utilizzano dei carri ponte e necessariamente l'altezza minima sono 13 metri, altrimenti il camion sotto non ci sta, detto in parole povere. Il perché quest'area sia rimasta fuori è insito nel fatto che il piano attuativo, come diceva leggendo appunto l'oggetto il Presidente, è stato autorizzato nel 2018. Infatti nel 2020 con la variante generale noi abbiamo portato l'altezza di tutta l'area a 13,50 m, però essendo il piano attuativo stato approvato nel 2018 questo non poteva essere modificato. Per cui quel rettangolo che rimane, che non riguarda solo l'area del Cristoforetti ma anche quella che sta subito a monte, gli rimane il vincolo dei 10 metri per quanto riguarda l'altezza e del 20% per quanto riguarda la destinazione ad area verde. Ecco che allora questa sera noi siamo chiamati a derogare appunto in uniformità, mi sento di sottolineare, con tutte le aree che stanno attorno alla deroga all'altezza per essere portata a 13,10 metri e a derogare a quella che è la dotazione minima del verde che anziché 20% come richiesto nel piano attuativo verrà portata al 10% come del resto è previsto nella variante, nel piano generale del comune di Ala che è stato approvato nel 2020. Vi ricordo da questo punto di vista che la ditta Cristoforetti ha 130 addetti circa e con questo intervento andrebbe ad implementare di ulteriori 50 addetti. La ditta è presente sul territorio comunale, sono tutti dati che sicuramente avrete già visto all'interno della delibera, è già presente dal 1973 e sottolineo anche il fatto che questo progetto è già stato sottoposto alla Commissione Edilizia che ha rilasciato parere positivo e alla Commissione Tutela Paesaggistica della Comunità della Vallagarina che anche questa ha risposto in maniera favorevole alla deroga. No, scusa.
Qualche intervento? Consigliere Martinelli, scusa, non ho visto.
Grazie Presidente, Vicepresidente. E volevo esprimere a nome del nostro gruppo il sostegno a questa deroga e in quanto, come già espresso anche dall'assessor Gatti, si dà modo a una ditta del luogo di poter incrementare la propria offerta di lavoro e quindi non possiamo essere che favorevoli, viste anche già le espressioni della tutela del paesaggio che hanno dato esito positivo, quindi anche l'altezza maggiore rispetto magari all'intorno non è considerata impattante. Grazie.
Grazie, consigliere. Qualcun altro deve intervenire? Consigliere Mondini.
Il lato dell'incremento occupazionale è sicuramente l'elemento di favore che, insomma, che ci fa appoggiare, ci fa esprimere un apprezzamento e una disponibilità eventualmente ad accettare questa deroga, e come anche la serietà della ditta, non c'è in dubbio. Peraltro sia nei documenti istruttori che nella delibera mi sono segnato un particolare che mi sembra stoni un po' nell'adozione di una deroga da parte di un ente pubblico. Il fatto che sia citata come motivazione per appoggiare la deroga il fatto che questa deve essere valutata di interesse pubblico, e l'interesse pubblico sia quello del fatto che la ditta finanzia la manifestazione Città di Velluto. Mi sembra un po' contraddittoria la cosa, quindi se il comune concede deroga in funzione del fatto che le proprie